Capitolo 6, titolo del messaggio, diciamo il titolo al capitolo che ho dato a questa lezione è Non si può esagerare. L'ho detto la settimana scorsa, un paio di settimane fa, che Paul aveva detto, sai, c'è il pericolo di... c'è la possibilità, if you can lower the gain on this time mic, please. C'è la possibilità di esagerare quando parliamo su qualsiasi argomento, eccetto quando parliamo di Gesù Cristo. Con Lui non è possibile esagerare. Infatti le nostre parole non arrivano neanche. Non si avvicinano neanche a quanto veramente eccelso, quanto è alto, quanto è degno il Signore Gesù Cristo. Giovanni capitolo 6, versetto, sono 71 versetti ad un solo capitolo, un capitolo estremamente importante. Non predicheremo stamani su tutti i 71 versetti. Nell'introduzione ho scritto qui: sapete come si fa a mangiare un elefante? Come si mangia un elefante, Luca Vignali? Come si mangia? Un morso alla volta, un boccone alla volta. E quindi 71 versetti in Giovanni capitolo 6 lo dovremmo affrontare un morso alla volta. Interessante anche questo concetto del morso, perché in Giovanni capitolo 6 parliamo di Gesù Cristo, il pane della vita. In Giovanni capitolo 6 parliamo del fatto, all'inizio del capitolo, dove Gesù moltiplica i pani e i pesci, e quindi si parla proprio del mangiare in questo capitolo. E quindi vogliamo però riassumere in poche parole quello che avevamo visto già a giugno, a luglio, un messaggio sui primi 13 versetti di Giovanni. In realtà prima di partire nell'estate scorso avevo saltato un po' del testo nel capitolo 5, siamo andati avanti, ho predicato un messaggio sulla moltiplicazione dei pani in capitolo 6, però stamani vogliamo solo riprendere un attimino il filo del discorso dove inizia Giovanni capitolo 6, perché sono importanti questi 13 versetti per dare il contesto per quello che vedremo stamani, che è la seconda parte, e cioè dove vediamo il noto miracolo di Gesù che cammina sull'acqua. Gesù moltiplica i pani, nel versetto 1 a 13, Gesù se ne andò all'altra riva del mare di Galilea, versetto 1, cioè di Tiberiade, e una grande folla lo seguiva. Importante queste parole, una grande folla lo seguiva, perché vedrete nel versetto 66 che molti dei suoi discepoli dipartirono e non lo seguivano più, lo hanno abbandonato. Il versetto 66 lo cito: da quel momento molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. E cosa succede fra questi moltitudini che lo seguivano? 5.000 uomini più donne, bambini, potevano essere dai 10, 15, forse 20.000 persone che seguivano Gesù, lo cercavano. Alla fine del capitolo, e dedicheremo un messaggio completamente a quel concetto lì, cioè anche tu te ne andrai? Questa è la domanda che Gesù porge ai suoi discepoli alla fine del capitolo. Ma quello che succede tra il versetto 1 e il versetto 66, e vediamo che è quello dove la gente cambia mente su Gesù, cambiano idea su Gesù, e non tanto la moltiplicazione dei pani, ma quanto al suo discorso che segue poi dal versetto 22. E Dio volendo, la settimana prossima affronteremo proprio l'argomento del discorso di Gesù sull'essere il pane della vita. Ma qui vediamo che molti, una grande folla lo seguiva, perché vedevano i segni che egli faceva sugli infermi. Vi ricordate nel capitolo 4 e anche nel capitolo 5 Gesù diceva che voi non credete, voi credete perché avete visto i segni che vi ho fatto. In seguito lui dirà: voi mi seguite non per i segni, ma perché avete mangiato del pane che io vi ho dato. Loro intanto lo seguivano perché lui faceva molti segni sugli infermi. Ma Gesù salì sul monte e là si sedette con i suoi discepoli. Ora la Pasqua, la festa dei giudei, era vicina. Abbiamo già detto nel capitolo 5 che Gesù usava le feste giudaiche per insegnare, per dichiarare che lui è in realtà l'adempimento di quelle feste, che quelle feste erano simboli, simboli che rappresentavano quello che lui è in realtà, cioè la salvezza, il vero agnello di Dio. Noi conosciamo che Gesù Cristo ha avuto un ministero di circa tre anni e mezzo, dal suo battesimo alla sua risurrezione, alla sua ascensione, e lo sappiamo proprio perché nel libro di Giovanni e nei Vangeli raccontano di tre diverse Pasque, e quindi sappiamo che riguarda più o meno tre anni e mezzo il suo ministero. Ora la Pasqua, la festa dei giudei, era vicina. Gesù dunque, alzati gli occhi e vedendo che una grande folla veniva da lui, disse a Filippo: dove compreremo del pane perché costoro possono mangiare? Ora diceva questo per metterlo alla prova, perché egli sapeva, cioè Gesù sapeva quello che stava per fare. E appunto quando abbiamo visto questo capitolo a giugno, a luglio, abbiamo visto i tre punti in questo brano, cioè lezioni dal Signore. Innanzitutto Gesù sa quello che vuole insegnarci. Gesù voleva insegnare a Filippo qualche cosa. Gesù vuole insegnare noi qualche cosa. Lui già sa quello che vuole insegnarci. Noi stiamo affrontando nella nostra vita giorno per giorno, situazione per situazione, problema per problema, ma Gesù già sa quello che vuole fare nelle nostre vite. Noi dobbiamo renderci conto di questo e ascoltarlo e seguirlo e soprattutto aver fiducia in Lui e seguirlo veramente e imparare quello che Lui vuole insegnarci. Le lezioni dal Signore era il primo punto. Il secondo punto, lezioni dal ragazzo. Ora diceva questo per metterlo alla prova perché egli sapeva quello che stava per fare. Filippo gli rispose: 200 denari di pane non basterebbero per loro perché ognuno di loro possa averne un pezzetto. Ho fatto il calcolo e si parla di circa un euro ciascuno, e quindi con un euro prendi un pezzo di schiaccia o un cornetto ripieno. Ora con un euro non prendi più il cornetto ripieno qui, mi dispiace dirlo, qui al bar lo puoi prendere ancora, ma qui al panificio già ci richiede 1,20 euro. E quindi Filippo dice: ma un euro ciascuno non basterebbe neanche per un pezzettino di pane per ciascuno di loro. Andrea, fratello di Simon Pietro, uno dei suoi discepoli, gli disse: v'è qui un ragazzo. Ed ecco dove c'erano le lezioni dal ragazzo. Un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 piccoli pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente? E Gesù disse: fate sedere la gente. E c'era molta erba in quel luogo, la gente dunque si sedette ed erano in numero di circa 5.000. Sappiamo che questo erano 5.000 uomini e quindi molto di più, forse 20.000 persone. La lezione dal ragazzo, molte altre cose senz'altro, ma una cosa sicuramente, la disponibilità di questo ragazzo, e ha messo a disposizione, ha messo nelle mani del Signore il suo pranzo, il suo piccolo, umile, povero pranzo. Ma la disponibilità può essere la migliore abilità che abbiamo. Non dobbiamo venire al Signore con delle grandi capacità, ma se siamo disponibili già è tanto. Perché, e poi questo ci porta alla terza lezione, le lezioni dal pranzo, perché sappiamo che poco è molto nelle mani del Signore. Quello che tu metti a disposizione al Signore, se tu ti metti nelle sue mani, che tu sia povero o che non, tu non abbia molto da offrire, ma se tu offri quello che hai, offri quello che sei nelle mani del Signore, Lui può fare grandi cose. Poi Gesù prese i pani e dopo aver reso grazia li distribuì ai discepoli e i discepoli alla gente seduta, lo stesso fece dei pesci finché ne vollero, e dopo che furono saziati Gesù disse ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati perché niente si perda. Essi dunque li raccolsero e riempirono 12 cesti con i pezzi di quei 5 pani d'orzo avanzati e coloro che avevano mangiato. Oltre ai tre più grandi punti che abbiamo considerato, volevo sottolineare due altre lezioni. Innanzitutto la lezione per Filippo. La lezione per Filippo, secondo me, è questo: noi possiamo fare qualunque cosa attraverso Cristo, se Lui è la fonte della nostra forza. Abbiamo detto che Filippo disse, quanti erano? 20.000, 200.000 denari non basterebbero. Ma se Gesù Cristo è la fonte della nostra forza, nulla sarà impossibile. Le parole di Gesù in Marco capitolo 9, versetto 23, le parole di Filippo mi ricordano quelle di Gesù: se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a colui che crede. Gesù vuole che noi ci fidiamo di Lui. Ma credere che cosa? Credere che Dio può fare ogni cosa. Se Lui è colui che dice di essere, allora lo può fare. Lui si è dimostrato di esserlo. Le profezie adempite, le sue opere, le sue parole, la testimonianza di Giovanni Battista, la testimonianza del Padre, abbiamo visto questo come le prove che Gesù dimostrò davanti ai farisei che lo criticavano alla fine del capitolo 5. Lui ha dimostrato con almeno 7 dimostrazioni, 7 prove che Lui è infatti il Figlio di Dio. Ma se Gesù Cristo è la fonte della tua potenza, allora nulla ti sarà impossibile. Questo è per promessa di Gesù Cristo. Ma poi c'è la lezione per Andrea, non solo la lezione di Filippo, per Filippo, ma la lezione anche per Andrea, il fratello di Pietro. Dare quello che hai al Signore è la chiave per compiere qualsiasi cosa. Gesù Cristo è la fonte, ma noi dobbiamo essere disponibili, dobbiamo dare nelle sue mani quello che siamo. Dagli la tua vita, le tue risorse, quanto piccolo possono essere, e lascia che Lui soddisfi il bisogno. Se non dai quello che hai a Lui, quello che hai non basterà mai. Ogni credente dovrebbe avere le mani aperte al Signore. Noi dovremmo andare davanti al Signore con le nostre mani aperte. Quello che noi abbiamo glielo offriamo. E quello che ci serve, permettere che Lui le mette nelle nostre mani. Se abbiamo le mani aperte al Signore, Lui può prendere quello che vuole e può darci quello che Lui ha per noi. Questo dovrebbe essere. Questa è la lezione per Andrea. Dai quello che hai e quello che sei e permetti che Dio adempia il bisogno. Questa è la lezione per Andrea. Gesù aveva detto in Luca capitolo 14 versetto 33: così dunque ognuno di voi che non rinuncia a tutto ciò che ha non può essere mio discepolo. Per essere discepolo di Gesù Cristo dobbiamo dare a Lui quello che siamo. Non vuol dire che noi non avremo niente o dobbiamo fare un voto alla povertà, non è questo, ma dobbiamo mettere le nostre vite nelle sue mani e non dobbiamo aggrapparci alle cose o alla nostra propria vita. Luca capitolo 6, Gesù aveva detto nel versetto 38: date e vi sarà dato, una buona misura, pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata in seno, perché con la misura con cui misurate sarà altresì misurata a voi. Mi ricordano i versetti in Galati,
che quello che noi seminiamo, quello pure raccoglieremo. Ovviamente raccoglieremo sempre di più di quello che noi seminiamo. Ma Dio vuole che noi diamo a Lui quello che abbiamo e quello che siamo. Questa è la lezione per Andrea. E a noi sarà dato, pigiata, scossa, traboccante, vi sarà versata in seno. Avete mai cercato di rimettere in un barattolo di orzo, come si chiama? Oatmeal in italiano, è orzo? Oatmeal. L'avena. Avete mai comprato l'avena e aperto il barattolo dei fiocchi di avena? Non quelli celiali, quelli nelle scatole, proprio quelli compressi, sotto vuoto. Un mattone di caffè. Avete mai cercato di aprire il caffè? E poi, se non lo levi subito, un po' di caffè dal mattoncino di caffè, non c'entrerà mai di più come era prima. Traboccante, pigiata. Così, dice il Signore, sarà data a noi se noi diamo a Lui. Questa è la lezione. Romani capitolo 8, aprite con me a Romani 8, versetto 28. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Noi ci possiamo fidare di Lui, possiamo mettere le nostre mani, le nostre vite nelle sue mani. Questo è un riassunto dei primi 13 versetti che riguardo a questo noto miracolo di Gesù nella moltiplicazione dei pani, la lezione dal Signore, le lezioni dal ragazzo, le lezioni dal pranzo. Ma vogliamo leggere dal versetto 14 al versetto 21 a questo punto e considerare un altro miracolo, noto miracolo del Signore Gesù Cristo, che poi conduce al suo grande discorso sul pane della vita. Versetto 14. Allora la gente, avendo visto il segno che Gesù aveva fatto, disse: certamente costui è il profeta che deve venire nel mondo. Evidentemente stavano aspettando il Messia. Evidentemente qualcosa ne sapevano del Messia. Gesù non è venuto così senza nessun avvertimento. Ma tutto quello che era stato promesso sin da Genesi capitolo 3, sin dal giardino dell'Eden, era stato promesso il seme della donna, era stato promesso il Salvatore, e molto specificamente Mosè parlava del profeta che sarebbe venuto. E loro dicono: non è costui? Certamente costui è il profeta che deve venire nel mondo. Ma Gesù, sapendo, e guarda, molto importante, ma Gesù, sapendo che stavano per venire a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte tutto solo. Loro lo volevano prendere per farlo re. Parleremo di questo tra qualche attimo. Versetto 16. Quando fu sera, i discepoli discesero al mare e, montati in barca, si diressero all'altra riva del mare, verso Capernaum. Era ormai buio e Gesù non era ancora venuto da loro. Il mare era agitato perché soffiava un forte vento. Or dopo aver remato circa 25 o 30 stadi, videro Gesù che camminava sul mare e si accostava alla barca, ed ebbero paura, ma egli disse loro: sono io, non temete. Essi dunque volentieri lo ricevettero nella barca, e subito la barca approdò là dove essi erano diretti. Consideriamo qualche attimo questo episodio tra la moltiplicazione dei pani e prima del discorso di Gesù sul pane della vita. Tutti sapevano che il Messia doveva venire, e il versetto 14 lo rende molto chiaro. Le sue opere li convinse che Gesù fosse infatti il Messia, ma loro lo volevano a modo loro. Loro avevano visto che lui deve essere il profeta, hanno visto i suoi miracoli, hanno detto: ora lo facciamo nostro re. Ma questo non era il piano del Signore. Se conoscevano bene, lui era venuto prima a morire per i nostri peccati. Il suo scopo non era di regnare in terra, ma per regnare nel cuore. spiritualmente. Il versetto 15, lui si ritira da loro. Un giorno Gesù Cristo verrà come re, ma prima necessita un popolo redento. Per regnare sulla terra Gesù vuole prima un popolo redento, quindi è venuto come agnello di Dio. In Giovanni capitolo 3, versetto 14, Gesù aveva detto: e come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. È necessario prima che Gesù fosse innalzato sulla croce, come Mosè parlò del profeta. Sì, figlio di Davide, che avrebbe regnato sulla terra da Gerusalemme, ma prima bisogna che egli sia innalzato sulla croce. Gesù aveva già avvertito i suoi discepoli in Luca capitolo 9, versetto 22, Luca 9, versetto 22. Aveva detto, dicendo: è necessario che il figlio dell'uomo soffra molte cose, sia rigettato dagli anziani, dei capi dei sacerdoti e dagli scribi, sia ucciso e risusciti il terzo giorno. Gesù Cristo aveva chiaramente stabilito che per prima di regnare sulla terra vuole regnare nei loro cuori, vuole essere il loro redentore, lui deve essere il sacrificio. Giovanni Battista lo aveva identificato: ecco, non ecco il profeta, non ecco il re di Israele, ma ecco l'agnello di Dio che porta via, che toglie il peccato del mondo. Molti vogliono accettare Gesù Cristo a condizione loro e si aspettano che Gesù accetti tutto, come se facessimo un contratto e noi gli stessimo facendo un favore. Io ti accetto, Signore, io ti sto facendo un favore. Ma in realtà Gesù vuole che tu accetti Lui per come Lui dice. Ricordati che nel tuo rapporto con Dio solo uno può essere Dio. Noi dobbiamo determinare che nel nostro rapporto con Gesù Cristo Lui farà la parte di Dio. Ma questi uomini volevano prenderlo, farlo diventare il re. Ma in realtà allora questa era la loro volontà. Ma se Lui è il re, questa è una contraddizione totale. Ma questo è ciò che noi facciamo. Infatti l'uomo, conviene all'uomo avere un idolo fatto con le loro mani, scolpito secondo le proprie voglie. Così quell'idolo può fare quello che noi vogliamo. E Gesù, ma Gesù è il vero Dio. E ricordati che in un rapporto con Lui, Lui deve essere Dio. E Lui sì, infatti, vuole regnare, ma deve regnare prima nel tuo cuore. Questo richiede ovviamente che tu ti fidi completamente a Lui. Lui vuole affrontare il tuo bisogno spirituale prima di tutto. In fondo dobbiamo accettare Gesù come agnello e re. Gesù non è solamente l'agnello di Dio, ma vuole essere il re della tua vita. E quindi Salvatore e Signore Gesù Cristo. Non funziona in nessun altro modo. Luca 6, 46. Perché mi chiamate Signore, Signore, non fate quello che io dico? Io ho messo l'enfasi sull'io. È molto importante. Volevano costringerlo a diventare il loro re. Ma poi guardate nel versetto 6, scusami, 60. Versetto 60. Udito questo, molti dei suoi discepoli dissero: questo parlare è duro, chi può ascoltarlo? Volevano che lui li liberasse dalla schiavitù o dal dominio dei romani. Volevano che Israele tornasse ad avere la sua gloria, quella gloria che aveva visto nel regno di Davide, di Salomone. Ma il suo parlare, le sue parole erano troppo dure. le parole di Gesù Cristo sono pesanti. Infatti nel versetto 66, da quel momento molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. La gente è molto emotiva, cambia, vacilla. Volevano che il re facesse il loro comodo, ma non volevano sottomettersi a lui incondizionatamente. E Gesù vuole che tu ti sottometti a lui incondizionatamente. Se lui è Dio, noi possiamo fidarci di lui. Il politico invece dice quello che noi vogliamo sentire per far sì che noi lo seguiamo. Dio dice la verità, anche se non è popolare. E Gesù non stava facendo una campagna elettorale per diventare popolare, anzi le sue parole allontanava la gente da lui. Dovrai determinare se sei disposto a fidarti veramente a lui. Per evitare il problema, Gesù si ritira in disparte da solo e va sul monte a pregare. Venire a Cristo è un'unione profonda, intimo e spirituale, che diventa la fonte per tutto quello che sei e quello che fai. Questo è il significato di quello che vedremo in seguito, quando Gesù dice: tu dovrai mangiare la mia carne, bere il mio sangue. Vuol dire è un'unione intimo. Gesù ovviamente stava facendo riferimento a simboli, ma che il suo vero corpo sarebbe stato messo a morte e il suo vero sangue sarebbe stato sparso, e questo sacrificio deve diventare parte integra del nostro essere, perché venire a Cristo è un'unione profonda, intimo e spirituale, che diventa la fonte per tutto quello che sei. Quello che tu mangi diventa la tua vita. È il pane, è quello che ci sostiene, e Gesù Cristo deve venire dentro di noi per essere la fonte di quello che noi siamo. Come il pane è la tua vita e alimenta il corpo, la mente, così Gesù Cristo deve essere ricevuto per fede dentro di te per essere la fonte della tua vita fisica e spirituale, e che influenza tutto quello che sei e fai. Perché noi siamo quello che mangiamo. Sapete questo? Noi siamo quello che mangiamo. Mi ricordo un certo episodio con un ragazzo che era tornato a casa dopo un allenamento molto duro, e stava facendo dieta questo ragazzo per perdere peso, ma si stava allenando veramente forte. Venne a casa abbattuto, depresso, scoraggiato, facendo dei discorsi molto strani. A un certo punto entra in casa, mangia un pezzo di pane. Dopodiché la sua prospettiva sulla vita era trasformata completamente, era felice, allegro, perché noi abbiamo bisogno del pane. Quello è ciò che ci alimenta, e noi abbiamo bisogno di Gesù Cristo. C'era questo ragazzo che era completamente disperato, a pezzi. È un pezzo di pane. Ha cambiato la sua prospettiva, così, in pochi minuti. Noi abbiamo bisogno di Gesù Cristo. Se tu prenderai Gesù Cristo come un pezzo di pane che metti in bocca, mastichi e butti giù e diventa parte, lui alimenterà. Illuminerà i tuoi occhi, chiarirà tutti i tuoi pensieri e porterà gioia alla tua vita. Noi siamo quello che mangiamo, e se noi prendiamo Gesù Cristo dentro di noi, noi facciamo parte di lui. Il versetto 16 e 17: quando fu sera, i suoi discepoli discesero al mare e, montati in barca, si diressero all'altra riva, verso Capernaum. Ora era ormai buio e Gesù non era ancora venuto con loro. Questi versetti versetto 18, il mare era agitato perché soffiava un forte vento, devono essere considerati con i dettagli che vediamo incluso in Matteo capitolo 14, e quindi Matteo 14, lo stesso episodio, ma con maggiori dettagli. Versetto 23 dice: dopo averle congedate, cioè le persone, salì sul monte in disparte per pregare, e fattosi sera era là tutto solo. La barca intanto si trovava in mezzo al mare, versetto 22, subito dopo Gesù costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca, ok? Quindi dobbiamo capire che loro non è che di testa loro hanno deciso di salire in barca, ma che Gesù li aveva mandati. Gesù gli aveva detto: salite su questa barca, andate all'altra riva. Quando loro si trovano in mezzo a questa tempesta sulla barca, ricordiamoci di questo: Gesù gli aveva detto di andare lì, lui li aveva comandati di andare lì. Non è che si sono trovati in mezzo al mare, in mezzo a una tempesta, così per caso, ma Gesù aveva un piano, e sappiamo che lui aveva insegnato i suoi discepoli nella moltiplicazione dei pani, e lui stava per insegnare loro un'altra cosa. Loro, i discepoli, erano in mezzo alla perfetta volontà di Dio perché avevano ubbidito al comando di Gesù Cristo. Eppure si trovavano in mezzo ad una tempesta sopra il mare. Nella nostra vita spesso succede così, quando Gesù ti manda a fare qualcosa e poi ti trovi in una tempesta di guai. Ma non ci dimentichiamo che se Gesù ci ha mandati a fare questa cosa, siamo nella sua perfetta volontà, anche se viene una tempesta. Noi ubbidiamo il comando di Gesù e ti troviamo in mezzo a difficoltà che sembrano devastanti, ma se Dio ti ha mandato a fare qualcosa, lui ti sosterrà in qualche modo. Primo Pietro capitolo 5 versetto 7 furono quei versetti che in realtà trasformarono la direzione della mia vita. Primo Pietro capitolo 5, ma è opportuno in questo contesto, dove dice: gettate su di lui ogni vostra sollecitudine perché egli ha cura di voi. Questo versetto ci fa capire che ci sono le sollecitudini nelle nostre vite. Spesso ci troveremo in mezzo ad un mare dove lui ci ha mandato e poi sale una tempesta all'improvviso. Ma le nostre sollecitudini devono essere gettate su di lui. E abbiamo la promessa del suo sostegno. E così come fece con i suoi discepoli, così farà anche con noi. A volte il Signore calma la tempesta, ma il suo scopo è di calmare innanzitutto il cuore del suo discepolo, anche in mezzo alla tempesta. L'episodio in Matteo 14, vediamo che poi loro videro Gesù camminare sull'acqua e in quell'attimo si spaventarono quando riconobbero che fosse Gesù. Pietro poi esce dalla barca e questo è lo stesso episodio dove anche Pietro cammina sull'acqua e poi incomincia ad affondare quando lui guarda il vento e le onde e Gesù e grida al Signore: salvami! E il Signore lo prende per mano. Versetto 19: or dopo aver remato circa 25 o 30 stadi, videro Gesù che camminava sul mare e si accostava alla barca ed ebbero paura. Ma egli disse loro: sono io, non temete. Prima di calmare la tempesta, lui vuole calmare i loro cuori. Non temete, sono io. Gesù vuole calmare il tuo cuore stamani se sei in una tempesta. Gesù vuole calmare il mio cuore, poi probabilmente calmerà anche la tempesta, e così fece con i suoi discepoli. Ma quando Gesù entra nella barca della tua vita, se noi lo accoglieremo volentieri come fecero questi discepoli, dove dice: essi dunque volentieri lo ricevettero nella barca e subito la barca approdò là dove essi erano diretti. Stamani la lezione è semplice: accogli Gesù nella tua barca. Andrà tutto meglio. Non che andrà tutto liscio, ma ti assicuro che andrà tutto meglio. Lezioni: Gesù è al di sopra di ogni potestà. Lo aveva detto in Matteo capitolo 28: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli fra tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto quello che vi ho comandato, ed ecco, io sono con voi fino alla fine dell'epoca presente. Ogni potestà, Gesù Cristo è al di sopra di ogni potestà, terrena e celeste, lui non può mentire, quindi puoi fidarti della sua parola, lui non può venire meno, quindi ti puoi fidare di lui per salvarci e per sostenerci attraverso le tempeste della vita. Devi semplicemente riceverlo nel tuo cuore, come i discepoli lo hanno ricevuto nella loro barca. Ma Giovanni capitolo 1, versetto 12, un versetto che noi citiamo molto, dice: ma tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio. E così come i discepoli lo hanno ricevuto dentro la loro barca, se tu riceverai Gesù Cristo dentro il tuo cuore, lui calmerà la tempesta del tuo cuore, sarà il tuo salvatore innanzitutto, e lui ti sosterrà in mezzo alle tue sollecitudini. Devi semplicemente riceverlo nel tuo cuore per fede. Lui calmerà le tempeste. Metti quello che hai nelle sue mani e lui adempirà ogni bisogno abbondantemente. Questi sono i due punti. La prima parte della moltiplicazione dei pani: metti quello che hai nelle sue mani, lui provvederà abbondantemente, e ricevilo nella barca della tua vita e lui calmerà il tuo cuore e le tempeste della tua vita. Questo è ciò che vediamo nei primi 21 versetti. In seguito vedremo dal versetto 22 al 59 Gesù il pane della vita. Dio volendo la settimana prossima predicherò su questo, ma stamani facciamo questo: metti quello che hai nelle tue mani, nelle sue mani. Lui adempirà ogni bisogno abbondantemente, e ricevilo nel tuo cuore. Signore, grazie.